Io ieri mi sono recato subito, appena si è saputo, c'era già stato il viceministro Minniti in quegli stessi minuti, sulle terre della cooperativa Valle del Marro, che ieri ha subito una forte intimidazione, il saccheggio del magazzino, il furto del trattore. È una cooperativa di giovani che nella piana di Gioia Tauro lavora sulle terre confiscate al boss Piromalli. E anche lì alla stampa, che chiedeva di quel fatto un commento, io citavo che se quei ragazzi, quelle ragazze, quei lavoratori possono stare sui terreni confiscati ad una delle più potenti famiglie dell''ndrangheta calabrese, anche quello è grazie al sacrificio di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. Perché io penso che noi oggi non ripetiamo il dito, non lo facciamo mai quando commemoriamo delle vittime della mafia, il dito stanco dell'anniversario, ma ragioniamo sul presente per questo, perché le indicazioni che Pio La Torre ci ha lasciato riguardano ancora il cuore della lotta alle organizzazioni mafiose e criminali. Del resto, cosa sono le mafie? Ce lo ha scritto proprio lui con quell'articolo 416 bis, che ne definisce la natura di organizzazione, la natura di impresa, la natura di forza di collusione anche con il potere politico e con le istituzioni. Bisognerebbe davvero rileggere la relazione di minoranza del 76 al Parlamento in Commissione Antimafia per capire che tipo di analisi supportava poi quella normativa che per essere approvata, è stato detto, aveva bisogno ancora della sua morte e di quella del generale Dalla Chiesa. E le mafie oggi cosa sono? Sono questo, delle grandi holding economico-finanziarie. Noi qualche settimana fa abbiamo presentato il rapporto sulle ecomafie, 20.000 milioni di euro, il fatturato annuo delle mafie più o meno quantificabile in 100.000 milioni di euro. Questa ricchezza viene reinvestita nell'economia legale e fa perdere il confine tra legale e illegale in intere aree dell'economia, del territorio del nostro paese. Io penso che questa forza economica che dà oggi alle mafie un potere pervasivo del tessuto produttivo, del tessuto sociale, consegna alle mafie una forza di contrattazione con le istituzioni, gli assegna una propria autonoma soggettività politica. Ma io credo che questa forza economica e questa ricchezza economica ha un proprio potere di intimidazione, un proprio autonomo potere di intimidazione. Sì, la ricchezza delle mafie intimidisce sul territorio, intimidisce nel tessuto produttivo, nel tessuto sociale. Per questo io credo che qui davvero dovremmo cambiare paradigma, dovremmo farlo nell'adeguamento della legislazione. Si è parlato del testo unico, lavoreremo su questo, è una priorità assoluta. E normare e uniformare, diciamo, a questo concetto tutta la legislazione, la pericolosità sociale dei beni, dei patrimoni e delle ricchezze. È questo l'obiettivo oggi da colpire e questo obiettivo va anche normato nella legislazione per giungere ad una separazione netta tra le misure di prevenzione patrimoniale e le misure di prevenzione personale non sempre più utilizzabili. Noi su questo dei patrimoni e delle ricchezze dei mafiosi stiamo ormai concludendo. In questi 5 mesi abbiamo avuto fretta, anche l'ansia di fare. Stiamo concludendo il ciclo delle audizioni in Commissione Antimafia per giungere a delle proposte al Parlamento di modifica legislativa. La legge 109, quella sulla confisca dei beni mafiosi e l'utilizzazione sociale, che pure è stata supportata da un grande movimento, da migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di firme, va adeguata. Lo dico qui anche al Ministro. Noi proporremo delle modifiche, ma intanto facciamo qualcosa. Noi non possiamo più rassegnarci che dal momento del sequestro di un bene al momento della destinazione ad uso sociale passino 15 anni, perché questo è un regalo che continuiamo a fare alla mafia in termini di assenza di credibilità e di volontà politica. Noi, grazie anche all'intervento del Ministro, siamo riusciti a sventare una cosa che diventa intollerabile. Prima qui Saia Sales ci ha parlato della Camorra, ecco, Casal di Principe è un po' l'equivalente di Corleone per la camorra, lì c'è i famigerati casalesi, come noi abbiamo avuto la definizione dei corleonesi. Beh, nella villa del capo dei casalesi, nella villa di Sandokan, villa già confiscata da 3 anni e mezzo, in un comune sciolto, dove ci stanno i commissari prefettizi, i vigili urbani non vedevano, e si capisce perché non vedevano, ma non vedevano i commissari prefettizi, non vedeva il prefetto di Caserta, i familiari del boss Sandokan continuavano a vivere nella villa già confiscata da 3 anni. Ora, grazie alle denunce e all'intervento, finalmente sono stati cacciati via da una settimana. Ma dobbiamo fare di più. E proprio perché noi ormai sequestriamo e confischiamo sempre più di fronte a questi livelli di finanziarizzazione e di pervasività economica delle organizzazioni criminali, anche società, aziende, abbiamo il problema di tutelare quei lavoratori e di provare a garantire la tutela di quelle aziende sul mercato, per evitare che poi quei lavoratori individuano nell'antimafia il nemico rispetto alla mafia che dà loro lavoro. Quindi questa normativa va adeguata, proporremo le modifiche al Parlamento, il Governo può assumere anche degli atti che vanno in questa direzione. Poi bisogna costruire una volontà politica su questo tema. Quando si fa un'operazione di polizia su un'andrina della Locride e si sequestrano le società, poi lo si trovano, lo diceva Ciconte, tra Milano, Bologna o Berlino. Oppure quando si rincorre e si individua il tesoro del figlio di Ciancimino, che poi evidentemente non era solo del figlio di Ciancimino, le società e le ricchezze vengono distribuite nei paesi di mezza Europa. Addirittura vengono impiegate per tentare l'acquisto del gasodotto della Russia. Allora a questo livello noi dobbiamo elevare l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali. E proprio perché questo è il livello, vedete, allora questa mafia non è solo plebe. Questa mafia, se ne parlava prima, ha bisogno di strutture, di potere finanziarie, economiche, politiche, di un substrato di professionalità che reinveste questa ricchezza. Ed è questa borghesia mafiosa che noi dobbiamo colpire. Pio La Torre si batteva contro la diffida di polizia negli anni 70. Diceva al ministro degli interni, allora, noi a Palermo abbiamo 11.000 diffidati di polizia, ma non riusciamo a guardare i livelli veri del potere della mafia. Ecco la sua intuizione. Colpire la forza economica e attraverso la forza economica il potere di contrattazione con la politica. E a questo dovremmo uniformare tutta la legislazione. Due ultime cose veloci. Noi non riusciremo a fare una buona lotta alla mafia senza anche una bonifica della politica e della pubblica amministrazione. Abbiamo già inviato al presidente Violante della Commissione Affari Istituzionali la legge di riforma sullo scioglimento dei consigli comunali. Nel nostro paese sono stati sciolti oltre 170 consigli comunali, ma succede che in alcuni comuni vengono sciolti 4 volte in 10 anni. Tu sciogli il sindaco, rimuovi tutto il consiglio comunale e lasci intatto la burocrazia, l'ufficio tecnico, il capo dei vigili, il capo del dipartimento urbanistica, cioè i punti di contatto tra un tessuto connettivo del potere nel quale la mafia incontra gli interessi della politica. Questa legge interviene su questo, bonificare la pubblica amministrazione e rompere ogni punto di contatto tra il sistema degli interessi economici e il sistema degli interessi politici sul territorio. E poi abbiamo approvato in commissione un codice di autoregolamentazione per le liste dei partiti. È un codice etico, certo, non è sanzionatorio, ma i partiti si impegnano con quel voto a non candidare a livello di consigli comunali e provinciali. Perché? Perché sono gli unici 2 livelli di enti che possono essere sciolti per infiltrazioni mafiose. Allora un'opera di bonifica preventiva, quella responsabilità politica su cui veniva richiamata prima l'attenzione, affinché non si candidino non coloro che sono genericamente accusati o indagati, ma coloro che già sono rinviati a giudizio, già sono sotto processo. Su di loro grava un'ombra, qualunque sia poi l'esito, in un sistema di garanzie che noi comunque dobbiamo difendere del loro processo, però grava un'ombra per tutti i reati di mafia, di racket, usura, di riciclaggio, di traffico illecito di rifiuti, di soggetti sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale. Qualcuno dirà, ma se poi il processo mi assolve e io per 5 anni non ho fatto il consigliere comunale, diremo che però non avrà fatto il consigliere comunale, ma avrà assicurato trasparenza al suo partito, alla sua lista e al consiglio comunale che doveva rappresentare con la sua elezione. la responsabilità politica per sottrarre alla magistratura una delega e riappropriarci noi della nostra funzione. Come Commissione Antimafia faremo un monitoraggio subito dopo questa tornata amministrativa per sapere se c'è stata una coerenza tra quel voto in Commissione e i comportamenti concreti di tutti i partiti, in modo che questo diventi un terreno di dibattito e di ricostruzione, anche in un dibattito trasparente, di un'etica pubblica. Ecco, queste cose io credo vanno tutte inserite in una discussione che la Commissione Antimafia dovrà fare per dotare il Parlamento di un testo unico legislativo di norme antimafia, antiracket e antiusura. Veniva citato il riciclaggio, mentre noi parliamo qui sono in corso in Italia solo 6 processi di riciclaggio, eppure il livello di pervasività dei capitali mafiosi è quello che tutti conosciamo. Anche per questo il 14 giugno verrà in Commissione Antimafia il governatore della Banca d'Italia Stefano Draghi per spiegarci perché in questo momento nel nostro paese sono ancora pochi quelli che denunciano le operazioni sospette. Le banche, i notai, i segretari comunali. Abbiamo bisogno di costruire una volontà comune e convergente. E l'ultima cosa che ci ha insegnato Pio La Torre, oltre ad averci indicato la strada per aggredire la natura vera e la pervasività delle mafie, è stata quella del senso profondo della lotta alla mafia. La lotta alla mafia per Pio La Torre è sempre stata una forma di partecipazione democratica, un protagonismo diffuso, ha sempre avuto una dimensione di massa, non è stata mai relegata, lui che pure ha voluto scrivere testardamente quell'articolo, il 416 bis, non ha mai pensato che la mafia si poteva sconfiggere nelle aule dei tribunali. E l'ultima sua battaglia, quella che ha legato assieme la lotta contro la mafia e la lotta contro i missili a Comiso e per la pace, è stato il senso più profondo di questa idea della lotta alla mafia come partecipazione democratica diffusa. In un articolo bellissimo, 4 giorni prima della morte, su Rinascita, scrisse: noi siamo anche contro la base, perché questa base diventerà il punto di incrocio tra i servizi segreti, i poteri occulti, i trafficanti d'armi e di droga di tutto il mondo. E siamo contro questa base perché questa base aiuterà la mafia e non la democrazia. Aveva capito come il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo poteva da quello essere stravolto. Ecco, Pio La Torre è stato un uomo del suo tempo, un militante, un dirigente sindacale, un parlamentare, un dirigente comunista siciliano e nazionale, ma le sue intuizioni, le sue analisi, la sua strada, io credo che è ancora una bussola per il nostro presente, anche per il lavoro che riguarda la volontà delle istituzioni, dello Stato, della democrazia, perché noi contro la mafia, prima ancora che lo Stato, dobbiamo fare vincere la Repubblica e la democrazia del nostro Paese. Grazie.